Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Eccoci qua, siamo live, salutiamo Alessandro, Claudio, Tiera, Jack O'Lantern e ovviamente Veruska e Omar che sono qui con noi per parlare della scienza di Sherlock Holmes. Ciao! Chi comincia?
Ciao popolo!
Direi allora. Dovere di cavalierato, Madame Veruska, a lei il microfono.
Perché Madame Veruska ha preparato il background storico, quindi adesso faccio la lezione un po' rompina.
Ha fatto i compiti. Ciao Simone.
Ha fatto i compitini, esatto. Allora, la cosa interessante è che tutti pensiamo che Sherlock Holmes sia ambientato di base nel primo 800, cioè comunque nella prima metà dell'età vittoriana. In realtà, poi se andiamo a vedere, io mi sento l'eco. Voi lo sentite?
No.
No, ok, allora va bene così. Allora, in realtà il primo romanzo, quindi il famoso Studio in Rosso, è stato pubblicato nel 1887, quindi molto avanti rispetto a quello che noi pensiamo, e l'ultimo racconto è stato pubblicato nel 1927, quindi in realtà copre molto più dell'età vittoriana come tipo di, diciamo, di scrittura. Questa di Conan Doyle arriva praticamente a coprire il dopo Prima Guerra Mondiale, che è comunque già un arco molto più ampio. E appunto, quindi partiamo con uno Studio in Rosso, perché il canone è composto di 4 romanzi e 56 racconti, e il primo romanzo è stato proprio questo Studio in Rosso. E tra l'altro c'è da dire che Doyle dava il meglio nei racconti, perché i romanzi comunque a un certo punto, per allungare il brodo, partiva in una serie di divagazioni veramente assurde, che potevano essere tipo questi mormoni che vagano nel deserto, le società segrete negli Stati Uniti, e tu eri lì che eri a metà del caso e lui ti partiva con questa cosa. C'era una volta dei mormoni nel deserto.
Sì, quella è veramente è allungata. È anche vero che per l'epoca effettivamente era veramente un racconto molto esotico, quindi può essere anche che avesse fatto presa sui lettori, perché è come se fosse, non dico l'analogo della fantascienza, ma insomma come narrare le vicende di un altro pianeta, sia perché erano gli Stati Uniti, a parte l'ex colonia, ma comunque sia perché sia il modo di vivere degli Stati Uniti centrali era completamente diverso. Salutiamo Luigi, Michele e Andrea che si sono uniti a noi. E sì, comunque appunto il primissimo, lo Studio in Rosso, c'era tutto questo pezzo che effettivamente era un po' pezzottato,
Sì, proprio come dire la noia. Infatti, dopo il 1800, quindi dopo uno Studio in Rosso, 2 anni dopo, in questa scena che deve essere stata, se avessi la TARDIS, io prima, come dire, subito lì, due anni dopo, nell'89, lui era invitato a una cena insieme a Oscar Wilde, una cosa pazzesca, e beh, viene commissionato praticamente a Conan Doyle, quello che poi sarà il segno dei quattro, quindi la storia dove poi Watson incontra la futura moglie Mary Morstan, e Oscar Wilde, il ritratto di Dorian Gray, quindi la serie, la scena cataclismatica dell'universo. Però è soltanto nel 1891, quando inizia a pubblicare sullo Strand, che effettivamente Holmes, quindi con i racconti, Holmes comincia a diventare veramente famoso. E il primo racconto è uno scandalo in Boemia con Irene Adler, che qui terremo a precisare che Irene Adler non è mai stata la fidanzata di Sherlock Holmes, l'amante di Sherlock Holmes, la moglie di Sherlock Holmes, la qualunque cosa di Sherlock Holmes. Irene Adler era una...
non è stata neanche la femme fatale, la femme fatale che descrivo, nel senso che lei era una che dice: io, se voi mi lasciate in pace, io mi faccio gli affari miei. Molto
sì.
Diversa da come viene trasposta poi nei vari...
Sì, Irene Adler fondamentalmente si voleva sposare. Il re di Boemia non voleva farla sposare perché temeva uno scandalo, perché avevano intrallazzato prima. E lei ha detto: se non mi fate sposare con chi dico io, vi pianto un casino, che mi sembrava anche, come dire, una cosa legittima. Sì. Per cui in realtà poi questa è andata, si è fatta la sua vita e non è mai più comparsa, cioè non è mai stata neanche come appunto in quelli con gli adattamenti con Robert Downey Jr. o praticamente in la serie BBC, non è mai stata neanche una minion di Moriarty, era proprio, non faceva la criminale, si faceva la vita sua. Comunque, insomma, ferma restando questa precisazione, appunto da quel momento in poi Sherlock Holmes comincia praticamente a diventare famoso, soprattutto l'immagine di Sherlock Holmes come noi la conosciamo viene codificata in quel periodo praticamente da Sidney Paget, che era praticamente, che fu l'illustratore ufficiale di Sherlock Holmes per appunto lo Strand Magazine finché non morì. Esatto, e quindi così come Irene Adler è stata poi ricicciata, anche se veramente c'è stata una volta sola, allo stesso modo anche Moriarty, cioè noi ci facciamo questo film di Moriarty che era ovunque, faceva di tutto, era sempre lì, appunto. In realtà Moriarty compare praticamente in un racconto, che è il problema finale, che tratta anche il racconto in cui muore, quindi proprio arriva e muore, parliamo proprio di incapacità di gestire qualunque tipo di sostanze tematiche. Ciao, sono il super cattivo, boh, morto.
Cioè, la maglietta rossa praticamente.
De botto, così, de botto. Facciamolo botto. Morire, senza senso. Ciao Luca.
Arriva e muore, e tu dici, vabbè, utile. E poi viene citato in un racconto scritto successivamente da Conan Doyle per metterci una pezza tipo: ah no, ma Holmes, come dire, lo conosceva ben da prima. E praticamente infatti appare nella Valle della Paura, che è il famoso romanzo con tutta la divagazione sulle società segrete negli Stati Uniti, appunto a mo' di pezza, nel senso Holmes fa: ah no, ma in realtà Moriarty è stato il mio arcinemico per lungo tempo, però in realtà appunto la prima volta in cui Moriarty compare è anche la volta in cui muore. E la cosa interessante è che James Moriarty, siccome Conan Doyle non si scriveva le cose, aveva un fratello che si chiamava
sì.
James Moriarty. Il famoso James Moriarty, fratello di James Moriarty.
Ah, no, questa del fratello non la sapevo. Accidenti, interessante.
Aveva un fratello. E vabbè, queste sono le cose di Conan Doyle, che tendeva un po' a scordarsi le cose. Tipo, c'è una scena famosissima in cui la moglie di John Watson lo chiama James.
Si vede che stava pensando a un altro.
tutti sono un po' così. Per cui sono state create delle fan theories, come dire, interessanti, su che in realtà era il secondo nome di Watson.
Però
noi non lo vogliamo.
È interessante, no? Perché effettivamente, allora, ci sono due cose da dire, forse. Una è che è chiaro che la modalità con cui Conan Doyle scriveva racconti e romanzi era diversa, e la fruizione era diversa, nel senso che appunto non c'era tutta, anche se poi mi ci dirai dei fan, eccetera, però non c'era quell'interazione rapida, il controllo, la continuity, eccetera, quindi questi piccoli errori erano all'ordine del giorno. E l'altro però è che poi negli interstizi, negli spazi di quelli che erano o errori oppure cose buttate lì per arricchire la scena, poi gli appassionati ci si sono messi oramai per più di un secolo, perché poi appunto parliamo
no,
di...
fandom, quello di Holmes, forse non dico che è il più antico, ma credo che sia indubbiamente uno dei più antichi, perché poi fu un fandom che partì subito con delle scene di isteria collettiva quando Conan Doyle decise di, decise di uccidere Sherlock Holmes insieme a Moriarty nel problema finale.
Alle cascate di Reichenbach, no?
Alle famose cascate di Reichenbach, dove tuttora comunque si organizzano delle gite per andare appunto a vedere le famose cascate. E tra l'altro, quando Holmes tornò, poi i famosi due anni dopo in cui Holmes tornò, c'è tutta una tradizione, e la cosa interessante è che c'è tutta una tradizione di Watson che svengono nei vari adattamenti, perché effettivamente nel canon Watson, quando vede Holmes tornare dal Regno dei Morti, sviene. E solo ultimamente abbiamo trovato dei Watson che hanno delle reazioni forse più simili alle nostre, nel senso che quello di Martin prima gli dà una testata in faccia,
mi sembra.
Esatto, ma anche quello di Jude Law, cioè fondamentalmente quello di Jude Law, ok, adesso siamo a pre perché è convinto che sia morto, però quello di Jude Law comunque lo ha pistato a Holmes. E anche nello Sherlock Holmes russo, quello del 2013, quello con Andrei Panin, o Panin, russo non è la mia lingua, anche lì quando lui torna dai morti, esatto, Panin lo gonfia come una zampogna, che mi sembra, come dire, anche legittimo, perché mi hai fatto preoccupare, pensavo che eri morto e adesso torni e io ti visto.
Sì, mi sembra anche giusto. Salutiamo nel frattempo Flora, che riesce a ritagliarsi un attimo di tempo nella preparazione per la Eurocon, di cui poi tra l'altro parleremo la settimana prossima con lei, ma non su dell'Eurocon, parleremo degli adattamenti e delle traduzioni. E, no, questo russo tra l'altro è interessantissimo, io non lo conoscevo e sembra molto molto interessante come trasposizione.
Ci sono in realtà, allora, a parte un cartone animato, ci sono due trasposizioni famosissime. La prima è quella che può essere considerata l'equivalente della nostra trasposizione con Jeremy Brett, che per chi non lo sapesse è una trasposizione, la trasposizione nel senso quella che è stata fatta per il centenario di, appunto, di Holmes, e appunto ci fu Jeremy Brett, che è lui, che è il mio Holmes. Questo è un po' poi come qual è il tuo Dottor Who, qual è il tuo James Bond e qual è il tuo Holmes. Cioè, il mio non se c'era mi prete, fine della questione, non stiamo a discutere proprio, ciao.
Beh, anche perché poi, diciamo, lui si era medesimato molto nel personaggio, a tal punto che poi la sua stessa salute fisica ne ebbe a risentire.
È un po' una leggenda urbana, in realtà la cosa è che Jeremy Brett fu uno degli ultimi ad ammalarsi di questa malattia, che assolutamente non mi ricordo adesso come si chiama. È bello che ce l'ho avuto anch'io, ma adesso ti prendi l'antibiotico. Ai tempi praticamente ti veniva una roba al cuore e morivi. E quindi lui praticamente in realtà è morto delle conseguenze di questa malattia che si era preso nell'infanzia. Per cui in realtà il fatto che nelle ultime stagioni fosse, vabbè, molto sfasciato, cos'è, dipendeva dal fatto che effettivamente il povero Cristo, insomma, non stava bene, aveva anche dei problemi di depressione, eccetera. Però diciamo, questa cosa che si immedesimò in Holmes è un po' una leggenda urbana in realtà. Poi,
però
vabbè,
se l'hai fatti tutti, no? Cioè, così come Poirot con David Suchet, credo che abbiamo trasposto quasi tutto, se non sbaglio.
In realtà era la granata che poi è stata acquistata dalla BBC.
Ah, sì.
Ai tempi era la granata, e poi la praticamente
granata press che pubblicava.
No. Esatto,
uguale, no? E comunque sì, di base appunto c'è, tra gli Holmes più famosi c'è lui, però appunto dicevamo, quindi quello russo, che è l'equivalente, adesso mi ritrovo anche il nome, perché appunto è stato Vasily Livanov, e hanno fatto questa serie tra il 79 e l'86, quindi anche loro comunque diciamo a cavallo del centenario. E questa è praticamente appunto la prima serie russa, quella con Livanov e Solomin sarebbe Watson. Dopodiché quest'altra invece è quella con Igor Petrenko e Andrei Panin. Ora, il fatto che tipo i Watson si siano chiamati Panin e Solomin è un po' imbarazzante, però non ci posso fare niente. Ed è, allora, questa serie ha il solito problema dell'omnipresenza di Rene Adler, che vabbè, ma è interessante perché è un'altra di quelle che giocano sull'idea che in realtà Holmes sia effettivamente un personaggio costruito da Watson. Quindi lui in realtà, in questa versione del 2013 che si trova, volendo, ha comunque delle grandissime capacità deduttive, è un genio e tutto, però è quello che noi a Roma diremmo è un coatto veramente senza ritegno, per cui fuma sigarette, va vestito male, dice parolacce, cioè è veramente la coattanza fatta uomo, per cui appunto in realtà è Watson che poi nei suoi racconti sistema, diciamo, il personaggio. Sì. Sì.
Ma questo è anche fosse, diciamo, è comune a tantissimi personaggi storici, Cesare su Cesare, tanto per citarne uno. E salutiamo Angelo Frascella nel frattempo che si è unito a noi, e appunto Simone cita il vecchio Sherlock Hound, no? Sherlock Holmes, quello un po' steampunk con gli animali, che era un
Miyazaki, era cartone, esatto, sì.
Un cartone animato, non c'ho la slide, ma insomma quelli meno giovani se lo ricordano, era molto simpatico effettivamente.
Anche c'è anche un altro... Sì, c'è un cartone animato anche russo, tra l'altro, che però è un cortometraggio. Anche quello credo che si trovi addirittura su YouTube, volendo. Io questa cosa non l'ho detta. Andiamo avanti.
No, vabbè, ma questo su YouTube si può cercare tutto. C'è anche... Ma, in realtà, vediamo prima la fantascienza con TNG, Omar, dai. Quello è un altro, sì. Holmes, magari non il migliore, però...
No, diciamo che Holmes è stato... si può dire anche ampiamente citato, no? Diciamo che uno, soprattutto in TNG c'erano i due filoni abbastanza, era il classico western e poi soprattutto Holmes. Tra l'altro quello che era interessante è che avevano costruito questo personaggio di Moriarty che era veramente perfido e tra l'altro iperintelligente, perché ricordiamo che il Moriarty lì in questo caso era un Moriarty olografico che addirittura a un certo punto, tanto possiamo andare a spoiler sostanzialmente, addirittura arriva a prendere il controllo dell'Enterprise sostanzialmente.
Vabbè, che quelle stagioni, ora non mi ricordo che stagione fosse, yeah. Però lì prendeva il controllo dell'Enterprise prima che passava.
Sì, esatto, cioè arrivava lì, esatto. Cioè, il
però,
che faceva,
sì, comunque no, era un genio.
Il che faceva anche pensare sui controlli di sicurezza dell'Enterprise, che veramente erano fra quelle la perspicacia della consulente Troi, ricordiamo, no?
Ma no, che imbarazzo.
Capitano, percepisco in quegli alieni una certa ostilità, intanto questi qui le tiravano addosso di tutto, no? Praticamente.
Allora, c'è da dire, adesso no. Se qualcuno qui che ci ascolta si ricorda di che stagione stiamo parlando, forse seconda o terza, credo. Non era la primissima.
No, era già, mi pare che era già avanti, era già, nel senso...
No, però, era una delle puntate più interessanti, magari meno azione, più elucubrata, sì. Però era...
E tra l'altro la cosa interessante era, tutto sommato, dopo come erano riusciti alla fine a gestire, fra virgolette, il problema Moriarty, perché se ben vi ricordate addirittura gli avevano creato una sorta di simulazione nella simulazione, praticamente in modo tale che lui avesse il controllo del suo... nel suo mondo avevano fatto una sorta di dottore olografico ante litterem, no? Cioè, o prima di Voyager sostanzialmente, no?
E l'avevano messo in Matrix, perché poi
sì, esatto, sì, in effetti era in un accrocchio lì, apparentemente gli avevano creato una sua simulazione sostanzialmente a suo uso e consumo. No, lì era interessante più che altro che si faceva vedere il fatto, era forse le prime avvisaglie di quando c'era dopo quello che dopo si è evoluto, si vedeva proprio il discorso di Data che cercava di far vedere che tutto funzionava con la logica, ovviamente,
sì,
basandosi...
Dice Flora, allora dice Antonio Falcolini che era della seconda stagione. Flora dice, un ottimo Sherlock Holmes, sì, però in 3 secondi ti risolveva il caso, quindi un pessimo senso del dramma.
Esatto.
Però, sì, comunque, vai.
No, stavo appunto dicendo, era interessante per vedere, diciamo, da una parte come era gestito il super villain di turno che era Moriarty, e dalla parte dava ancora l'idea dell'evoluzione che seguiva Data sostanzialmente. Non so se questo era antecedente, diciamo, le puntate di Holmes erano antecedenti a quelle dopo che c'è stata La misura di un uomo, quella dove praticamente c'era Maddox, sì, quello che
Smontadata.
Smontadata, voleva smontardata sostanzialmente, insomma è uno dei più belli episodi della TNG.
Beh, il problema appunto, della macchina senziente, appunto, il Measure of the Man, però anche in Moriarty loro esattamente si pongono il problema che non puoi cancellarlo e basta, perché
Sì, perché ormai era diventato una, diciamo una, chiamiamo un essere artificiale, ma pur sempre senziente, perché lui aveva, come dirti,
coscienza di sé,
coscienza di se
senza
stesso,
non,
esatto.
ma quello è un problema del, ne abbiamo fatta forse una live sull'intelligenza
Sì,
artificiale,
sì.
anche la macchina, il problema di Turing e così via. Quello è un problema aperto, cioè effettivamente non è chiaro se uno veramente riuscirà mai a realizzare una macchina, un'intelligenza artificiale che passa il test di Turing e che poi sia, se diventa self-aware, cioè cosciente di se stesso sopra una certa scala o no. E questo Moriarty lo era, e quindi loro lo trattano con rispetto, mettendolo però in una Matrix. Perché poi, se ricordiamo, anche Matrix, secondo me, il secondo film, che era bruttissimo, però doveva concludersi col fatto che loro, che Neo si rendeva conto che stava in una seconda Matrix messa per mettere i ribelli, appunto, e così via. Però poi lì non ci hanno avuto il coraggio e hanno tolto quella scena lì.
Rispondo a Thierry dicendo sì, è Niles della Tata lui
Ma chi è Niles della Tata? Ecco, lo volevo mettere. Mi
è
state parlando.
praticamente era un personaggio del telefilm La Tata.
Della?
Tata, telefilm La Tata.
Ma
Veneni,
la Tata
quella con
quella.
la Frei May, non so se
Ah,
come si chiamava
sì.
lei, l'attrice, quella era una sitcom degli
Ah,
anni.
sì. No, perché io usavo le banche dati della fantascienza, non
Devi
capisco come mi sta.
cambiare cartellina.
Devo cambiare.
È un'altra.
No, questa era una puntata decente, non.
sì. No, era tanto, ecco, la cosa particolare è che stranamente poi Holmes è stato fermo lì, di solito, dopodiché non è stato ripreso nelle altre emanazioni di Star Trek, a differenza per esempio del West, che praticamente era, tranne in Voyager, però eravamo poi abituati ad avere una puntata del West in quasi tutte, mi pare che non c'era in Voyager e in Deep Space Nine. Però anche per esempio in Enterprise l'avevano ripresa poi la puntata dedicata al West, no?
Sì, vabbè, ma perché gli americani se non gli fai West, cioè. Tra l'altro
Ah,
chiedono qui Hall, eh?
No, scusa, dicevo, DS9 in realtà ebbe la puntata James Bond, quella con
Sì.
Bashir e Garak che facevano James Bond,
Però
però.
senza copyright, cioè senza,
Sì,
non
no,
era
no,
James Bond perché?
no.
Mentre questo.
Mentre, sì, perché James Bond è ancora protetto da copyright, per poco ce la stiamo facendo, e mentre Holmes fondamentalmente, allora in realtà la questione di Holmes fino adesso vi dico anche che anno, perché è stata una cosa epica fondamentalmente, non mi sono segnata l'anno, nel 2013 la questione di Holmes e il copyright è stata incasinatissima, perché in alcuni paesi era fuori copyright, negli Stati Uniti chiaramente per colpa della Disney, del fatto che sta facendo lobbying per allungare sempre di
Però
più il
fa bei film di guerre
copyright.
stellari in compenso.
Deve morire, cioè della serie la Disney sta bloccando l'immaginario planetario con questa cosa del copyright, deve morire, basta.
Ma
Non mi
se
fa.
potessi fulminare la Disney o Moffat?
La Disney.
Ah, beh, ammazza, allora è grave, perché poi in chiusura daremo ruota libera a Verusca, gli diamo 5 minuti contro Moffat
Perché
senza freni inibitori.
Moffat è uno e muore, mentre fondamentalmente la Disney è l'impero, quindi voglio dire, l'impero del male purtroppo, cioè io egoisticamente potrei dire Moffat, però come dire, per il bene dell'umanità dico la Disney.
E quindi il copyright in America dura di più e
È
Holmes?
durato di più e quindi alla fine praticamente ha dovuto andare in causa questo Leslie Klinger, che è praticamente un avvocato e holmesiano, che a un certo punto si è rotto, ha detto, mo, avete rotto le palle questa storia perché è illegale quello che stanno facendo, perché i pronipoti di Arthur Conan Doyle con questa storia praticamente del copyright continuavano a richiedere proprio letteralmente le mazzette per non fare le cause a chi faceva gli adattamenti di Holmes, quindi praticamente alla fine, pur di non avere la rogna della causa legale, financo Guy Ritchie gli diede praticamente sta mazzetta. E
Ah, io
Leslie
farei
Klinger
così, cioè solo per invidia. Chi
dice:
chi di noi, con chi ci ascolta, dica io non lo farei. Tra l'altro la Disney Verusca dice Luca Nengi che si compra anche la DC, così proprio.
E per cui niente, morale della favola, alla fine furono portati in causa, comunque arrivarono fino alla Corte Suprema e la Corte Suprema disse no, amici belli, il copyright è scaduto, statice, sono protetti solo negli Stati Uniti, quindi l'ultima raccolta di 12 racconti, quella ancora protetta perché non sono passati, mancano 2 anni ai 100 anni dalla, appunto, dalla morte dell'autore, e quindi tra 2 anni siamo tana libera tutte. Fino ad allora non possono essere utilizzati tutti gli elementi e tutti i personaggi che sono presenti in quei racconti lì.
Infatti non può ridere, no? Perché poi una delle cause recenti era quello su Enola Holmes, se non ricordo male.
Guarda, Enola Holmes è già post causa fondamentalmente, quindi
no,
poi
ma questi non... gli hanno fatto una causa perché dice siccome Sherlock Holmes rideva ed era molto più amicone, umano, si rifà agli ultimi romanzi, hanno perso, si rifà agli ultimi romanzi e quindi tu non lo puoi fare.
Ma sì, perché ormai sono ridicoli fondamentalmente, hanno raggiunto, cioè stateci, cioè trovatevi un lavoro, piantatela.
Sì, quello è un lavoro, gli avvocati fanno quello di lavoro.
Sì, noi gli avvocati, gli eredi di Conan Doyle, che praticamente vorrebbero campare appunto sulle spalle del trisnonno. Per cui, comunque, se volendo, cioè Jeremy Brett esiste il DVD, cioè la collezione intera, ce l'ho, è mia, tipo Trophy, però soltanto in inglese.
Mettila meglio, no, questo sono io, aspetta, ecco così.
Però sapevatelo che c'è solo in inglese.
Però un inglese molto pulito, sottotitolato, quindi anzi una buona occasione per...
Allora, in realtà l'audio è sporco perché chiaramente risalgono, cioè alla fine non hanno rimasterizzato, non hanno ripulito niente, hanno semplicemente fatto copia e incolla sui DVD delle cassette, Però ci stanno i sottotitoli, quindi questa cosa aiuta
però
molto.
Però io parlavo più dell'inglese British, madame.
Ah, sì, vabbè, chiaramente è un inglese pulitissimo, insomma. Mentre per il Canon, vabbè, il Canon è stato ristampato in Italia da 700 milioni di edizioni.
E perché, e non, poi... perché non paghi copyright anche là?
Esatto.
Sui libri a 1000 lire, sui libri che era Newton Compton, non mi ricordo.
Newton Compton, Mondadori, Brizzocredo, uno di tutto. Però invece è carino questo, sempre consiglio agli olmsiani, che non riesco a far vedere, che è un Drago Mondadori, che è una cosa, cioè... fondamentalmente, se riesco a farlo vedere, ti spetta, esatto, ti spetta un monolito, in realtà questo è il vero monolito del 2001, che però praticamente è una bella raccolta praticamente di apocrifi, perché chiaramente subito dopo comunque il canon hanno cominciato a comparire gli apocrifi e sono stati scritti anche da gente tipo Neil Gaiman, che ha fatto il crossover con Cthulhu, e tornando a Star Trek da Nicholas Meyer.
Addirittura, che ha fatto il 2 e il 6, che sono tra i film migliori di Star Trek, tra l'altro.
Esatto, e ha fatto La Soluzione 7% e Orrore nel West End, che sono praticamente della Soluzione 7%, di Holmes hanno fatto anche un film, e di base parla praticamente di Holmes cocainomane. E poi adesso nel 2019, credo, per il mutuo, Nicholas Meyer ha scritto un terzo apocrifo holmesiano, di cui ho letto il sunto e facciamo finta che non... facciamo una raccolta fondi per pagargli il mutuo e facciamo finta che non sia mai esistito questo
però
terzo libro.
In generale questi apocrifi, io ricordo l'SD Gaiman, uno studio in verde in cui... Moriarty era buono e Holmes era cattivo, un racconto breve, eh?
Sì, sono tutti
non sono male,
no,
però l'apocrifo rimane sempre un apocrifo, cioè anche se lo scrive su Asimov, su Herbert, poi è schifezze inenarrabili, no, ma tu non so tu come
vedi l'apocrifo. L'apocrifo sento un po' di eco, tra l'altro.
Sì, c'è un eco, purtroppo. Non so chi, io le cuffie ce l'ho più di questo.
Degli apocrifi, una brutta esperienza quando la Fanucci aveva preso tutta la produzione ed uscibile esistente su Dick, che a un certo punto aveva anche pubblicato roba apocrifa di Dick. Lasciamo perdere.
Sì, anche perché Fanucci fa veramente un tot al chilo, per cui non c'è questa gran selezione.
Ma poi io quello che definisco, secondo me, gli apocrifi di Dune è stata una macellazione mediatica.
In teoria quelli sono scritti dal figlio e da quell'altro disgraziato che
spacciandosi
il mondo librario di Guerre Stellari.
Spacciandoli per presi però dagli appunti ufficiali del papà, no?
Ma magari è anche vero, ma quello avrà fatto un pizzino che manco i mafiosi, dicendo quelle poi fanno questa cosa e loro ci hanno tirato fuori 8.000 pagine.
Oh, ma Marco, io adesso non ce l'ho qui, ma sarebbe da farlo vedere. Io mi ricordo bravo della Fanucci, un bellissimo, il titolo era similare a questo, adesso lo estremizzando, tipo gli appunti che prendeva Dick sulla carta igienica mentre era al bagno. Erano arrivati a pubblicare allora, questo.
Che gli appunti di Dick sulla carta igienica del bagno valgono molto di più tutto quello che noi abbiamo scritto, scriveremo in un tasto.
Esatto.
Quindi
però
papà riconosciuto.
Però come dirti, alla decenza c'è un limite.
Stampare anche quello. Come Gassman
anche
legge
il
menù.
Sì, esatto. Gassman legge l'elenco telefonico di Roma dalla A alla M. No?
Questi sono vecchi sketch, ragazzi. Se siete da vedere la nostra, cercateli su YouTube che si trovano sicuramente. Comunque, apocrifi, veri apocrifi, io trovo più interessante, perché è chiaro che non è un mondo condiviso come Guerre Stellari o Star Trek. È un mondo creato da una persona e quindi poi qualunque... La variazione sul tema anche è interessante, no? Perché appunto spesso si trovano esempi, ma questo studio in verde era simpatico, ce ne sono tanti, però è chiaro che è più interessante andare a esplorare quello che c'è tra le righe, mantenendo l'impalcatura intatta, cioè...
Dai. Ma Marco, tanto qua con Verusca suoniamo anche qui la porta aperta, era quello che poi se noi da una vita... diamo contro gli odierni detentori del brand di Star Trek, no? Invece di andare a percorrere percorsi inenarrabili, potevano veramente andare a analizzare quei buchi, per modo di dire, di nell'universo che c'erano sostanzialmente. E ne venivano fuori fior di serie.
Anche proseguendo, perché per esempio Picard, che idealmente, poi torniamo a Holmes, voleva proseguire l'idea, anche se quello è un universo parallelo per motivi di copyright eccetera, ci provano, ma poi in maniera così misera che il punto, la high point è Riker che ti fa la pizza, quindi
e la brucia cioè terrei a far presente. Sì, diciamo che però ecco il vantaggio di Picard è che tra virgolette secondo me ci hanno provato, mettiamola così, e ci hanno Patrick Stewart che vabbè non gioca almeno di Patrick Stewart. Discovery, vabbè, inutile che continuiamo a sparare su Discovery, tanto sappiamo che...
Però ecco. Quello, la differenza su questo è che essendo dei mondi condivisi è chiaro che poi ognuno ci si può cimentare, perché non è... Già Guerre Stellari, che era di Lucas e poi è stato in qualche maniera svenduto, ciao Enrico, insomma anche lì, però poi di leggere l'idea originale di Lucas e poi... Sì, erano meglio di quello che hanno fatto solo perché hanno fatto una cosa talmente inenarrabile, però anche lì tutta una serie di concetti che lui stava tirando fuori erano abbastanza discutibili. Però è chiaro che se tu vai a toccare un universo, ecco, come Holmes, è bello che tu scrivi altre avventure, però non sono mai quelle della penna dell'autore originale. Quindi...
No, tra l'altro a me è dispiaciuto molto appunto della serie BBC, perché oggettivamente era partita come molto filologica, nel senso se sei un vero fan di Holmes, la prima stagione è veramente c'è un lavoro d'amore, ci sono veramente tantissime citazioni, c'è un modo di interpretare il canon in quella prima stagione, che poi non lo so, cioè penso che Margheris è inciampato nel cane e ha sbattuto la testa, perché io non mi spiego altrimenti quello che può essere successo successivamente.
Ma tu parli di Holmes, quello con Cumberbatch?
Quello con Cumberbatch, quello BBC. Sì. Quello è stato... Perché? Cioè nel senso, allora c'è questo... Perché poi verso le ultime stagioni rimane il citazionismo fino a se stesso, che è quello fondamentalmente degli apocrifi veramente poveri. Cioè ci smatto dentro Elementare Watson, The Games of Foot e tanti saluti. Ed è diventato quel tipo di serie lì, tant'è che praticamente spoiler, la famosa sorella di Holmes, Euros, nella stagione 4, loro hanno detto no, ma in realtà è tutta una situazione articolata, perché nell'ultimo saluto di Sherlock Holmes, l'ultimo racconto, lui a un certo punto parla del fatto, essendo ambientato nel 1914, che sarebbe arrivata la prima guerra mondiale, tant'è che dice Watson, sta arrivando un vento da est, se sei un fan psicopatico di Holmes questa cosa, insomma, te la ricordi? E quindi questo vento d'est che sarà terribile, sconvolgerà, bababà. E tu cosa fai? Vedi l'ideona geniale, abbiamo messo la sorella di Sherlock Holmes che si chiama Euros, Euros è il nome greco del vento dell'est. Cioè,
vabbè, ma ti stai veramente arrampicando sugli specchi.
Cioè, io ti gonfio come una zampogna.
Allora, dunque c'è da dire, un'Urania, ecco qui, c'è Antonio Falconini che ricorda un'Urania, la guerra dei mondi di Sherlock Holmes, che mi manca e va assolutamente...
Anche a me.
Recuperato, anche Enrico se lo ricorda, quindi evidentemente va recuperato. La mia ignorantissima teoria personale sulla sorella e Mycroft e Sherlock Holmes di Cumberbatch è che, se voi vi ricordate, la mamma biologica di Cumberbatch è Wanda Wentham, che era anche che poi fa anche la madre di Sherlock Holmes in Sherlock Holmes, però l'attrice faceva anche una dei personaggi di UFO, quello del comandante Strega,
il colonnello Lake.
Allora, la mia teoria personale è che in realtà lei era il colonnello Lake, la mamma di Holmes, e ha usato la tecnologia aliena per potenziare i figli, e gli sono usciti super geniali con la tecnologia degli alieni. Perché
e quindi mo ci devi scrivere una storia, mo ce la devi scrivere, sì. Però.
No. E dopo lì Cumberbatch è diventato praticamente Khan.
Sì, esatto, sì, dopo lui fa nel futuro e fa Khan.
Beh, perché l'ha potenziato, e quindi giustamente è il primo dei super uomini.
Tu mi hai mandato questo tra virgolette ritaglio perché appunto non c'ho l'immagine di Cumberbatch e Freeman, però tra i vari episodi c'era quella della famosa fictitious Van Buren supernova,
esatto. Questo è una cosa, praticamente ti interrompo. Allora, di base l'idea è che hanno preso questa idea anche folle e hanno deciso di applicarla a dei quadri veri, per cui hanno preso questo quadro di Manet e, in base praticamente alla posizione del sole sull'orizzonte, facendo tutta una serie di calcoli complicatissimi, sono giunti praticamente a scoprire in quale anno, mese, giorno il sole al tramonto era in quella posizione, e hanno ricavato il giorno in cui questo ha fatto il quadro. E...
No, questa è una figata pazzesca, però voglio dire, da questo punto di vista è...
Sì, ora la domanda è, ma magari quello il sole l'ha messo lì, perché
no,
come dire,
no, questo è come come si chiama, l'Iliade, eccetera, eccetera. Secondo me lui si è messo un giorno preciso e ha fatto questa cosa. Da questo punto di vista... E poi comunque, diciamo, è bello. Tra l'altro la cosa interessante è che questa famosa supernova non esisteva. Tra l'altro, se fosse stata ambientata nel Novecento, non avrebbe potuto esistere come concetto la supernova, perché questo appunto neanche si sapeva che stava in una galassia e che esistevano altre galassie all'inizio del Novecento. Ne avevamo parlato in un'altra live, che secondo la mia misera opinione, Hubble, quello della costante di Hubble, che l'universo si espande, eccetera, eccetera, il suo più grosso contributo fu di dimostrare che esistono altre galassie. Ecco, c'è Angelo Frascella che dice che a giugno la collana apocrifa, cioè la collana che apocrifa o i contenuti che sono apocrifi, comunque
i romanzi sono apocrifi,
esce però interessante Sherlock Holmes e gli orrori di Miskatonic, che insomma la collana è molto altalenante, vabbè, perché è la collana che c'hai al collo,
esatto, vabbè.
Questa è la barza brutta di Scientificast.
Questa facciamo, la tagliamo, questa la tagliamo nella differita. Comunque, no, vi faccio vedere questa cosa a proposito di storia, che è veramente notevole, che risale al 1934. Aspetta, non riesco mai a capire dove sta la telecamera. Io eccolo qua, che è fantastico, perché all'interno l'autore, giustamente essendo nel 1934, non ce la farò mai, Arturo. Sono diflessi, è Arturo Conan Doyle.
Giustamente.
Tramezzino, voglio dire, si sono inventati tramezzino per un di sandwich.
Esatto.
Tra l'altro.
Sì, no, veramente una cosa. Allora, questa in realtà è una ristampa. Però dire, è interessante appunto Arturo Conan Doyle, quando ancora tenevamo i nomi un po' così. Vabbè.
Beh, anzi, perché era ancora il 34, era perfido Albione, ancora non era perfido Albione.
No, c'era...
di lì a poco
le tristezze di San Luigi, no? Come San Luis Blues, no? Praticamente, cioè, no. Fatto...
c'è una nazione di cui non farò il nome, che non parla di bit e byte, ma di duette e octet, eh?
Esatto.
Un enorme rispetto, però parla di ordinateur, ordinateur. E octet.
Quella nazione però non sta bene a volte, diciamo.
Sì, però ciao Gianluigi. Dice Flora che c'è anche Sherlock Holmes contro Dracula della Gargoyle, ragazzi. Ma io voglio parlare della scienza di Sherlock Holmes, no? Degli apocrifi.
Allora partiamo da appunto il rituale di Musgrave.
Sì, esatto, che tra l'altro io mi ero dimenticato che esistesse, e questo ce lo racconti tu, perché parlava di appunto di un bellissimo raccontino, tra l'altro.
Che scrivo questa cosa terrificante per spaventare la popolazione. Ok, mi ha spaventato la popolazione. Allora, il rituale di Musgrave è effettivamente canon, perché Sherlock Holmes, appunto, ebbe due amici. Uno era Victor Trevor e uno era Reginald Musgrave. E a un certo punto, vabbè, Sherlock Holmes in vacanza con Watson da Reginald, partono una serie di fan fiction di cui noi non parleremo, e Reginald praticamente dice: ah, a casa mia, di generazione in generazione, ci siamo sempre passati questo rituale del tutto senza senso, che è fatto di una serie di domande e di risposte. E chiaramente arriva Holmes, ci scappa morto, e arriva Holmes e fa: no, vabbè, ma questo rituale sono semplicemente una serie di istruzioni che, conoscendo delle nozioni minime di trigonometria, chiunque può risolvere, e quindi alla fine riesce a ritrovare fondamentalmente la corona di Carlo I, che doveva passare a Carlo II, e io mi sono sempre chiesta perché Elisabetta ha chiamato il figlio Carlo, perché Carlo come re è un nome che porta veramente sfiga, aperta e chiusa parentesi.
Salutiamo Lucia e Catalina, che tra l'altro come anche quando non c'è, ma insomma seguite le live di Catalina sul gruppo di Facebook di Spazio Astronomia, che sono estremamente interessanti. Lei è una collega dell'INFN. E ecco pure Marco Taddia, che ha finito di parlare di Maghette e Sailor Moon, anche lì andate sul suo canale e mettetevi in pari dopo appunto la trigonometria di Verusca. E quindi loro con la trigonometria trovano il morto e la corona, tra l'altro, no?
Perché esatto, entrambi. Però li lascio a te, perché io di trigonometria non mi ricordo più niente.
No, vabbè, ma io quello una volta che... cioè non è che mi sono messa a fare i conti della... però c'era l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano. Dato un albero che era alto così, dato un'altezza così, devi andare a scavare a un certo punto... poi ci sarebbe da dire: Omar, and take back one kadam to honor the Hebrew god whose ark this is. Che ti ricordi che scavavamo nel posto sbagliato?
È vero.
Però sì, è la stessa cosa che faceva Indiana Jones, sì, nei Predatori della Arca Perduta,
cioè... sì, che ti ricordi che c'era perché no, che i nazisti sì, che avevano solamente la parte dell'amuletto, che dall'altra
perché
parte
aveva messo la mano il retro, no. E dietro dice wait.
Sì, quella mano.
Chiede un kadam per rispettare il dio ebreo a cui appartiene questa arte. Ragazzi, ma quello è anche là, tremiamo in attesa del 5, già abbiamo dovuto dimenticare il 4 pagando la serata allo psicoterapeuta lo scettro, dice Salvatore Capalvi, esatto.
No, Marco, io aspetto del 5 la puntata di South Park dedicata.
No, ma ecco, se vi capita e non l'avete visto, vedete la puntata di South Park che fa lo spoof di Indiana Jones. Sono due in realtà, una in cui sono sotto shock per aver visto Indiana Jones 4, e c'è questo messo tra un tranquillo weekend di paura e Indiana Jones 4, e quella prima sui remake di Guerre Stellari, eccetera eccetera. E Antonio se ne va a dormire, vabbè, buonanotte, e andiamo a dormire anche noi a questo punto. Marco Taddia dice che il 4 non esiste, sì, ma lista di roba che non esiste.
Ho visto, non è voglia.
Sta diventando
un po' lunga. Però ecco, per tornare in realtà appunto oltre alla trigonometria, in cui effettivamente lì è essenziale per la soluzione, io per quello tiravo l'acqua al mio mulino, perché appunto se uno cerca di costruire quello che c'è dietro, un po' come Karl Barth e Don Rosa ricostruisce un'impalcatura partendo da quello che c'era, ma in maniera filologicamente corretta. E questo Moriarty, a cui ciao Jared, sì, grazie per il saluto, e anche qui dopo, se non dormite, ci sono anche le loro live su Star Trek sul loro canale. Gianluigi dice: no, ma che è già finito, che stiamo qui con Verusca, ma potremmo andare avanti per ore. Gianluigi, Indy 5, Indiana Jones e la Terra Piatta, che però pure lì, quando abbiamo fatto la puntata sui nazisti, su Moriarty, lui fece due pubblicazioni nei racconti
di Doyle.
Doyle. E uno era su un trattato sullo studio binomiale, che è una cosa. Qui, tra l'altro, qui c'è un articolo di Paul
Paul
Anderson,
Anderson,
sì, che
lui.
parla del trattato sullo studio. Purtroppo io sono riuscito a trovarlo solo su Google Books. Devo confessare, l'ho cercato illegalmente e non l'ho trovato. E c'è solo la prima pagina. E appunto è molto, molto interessante perché cerca anche lì lui di capire di che cosa poteva aver scritto del trattato dello studio binomiale, perché in realtà il binomio, cioè, è un teorema, il teorema binomiale è una cosa abbastanza standard di matematica che non c'ha molto di sofisticato. Però c'è quest'altro articolo di Gould, che è un articolo di matematica scritto da un matematico, che appunto è il caso dello Strange Binomial Identity of Professor Moriarty, in cui lui prende il teorema binomiale, che essenzialmente ti dice: se tu fai A più B al quadrato, alla quinta, alla sesta, eccetera, quanto viene fuori, e fa tutta una serie di conti per cercare di capire che cosa potesse aver fatto di così eclatante a metà, fine 800, Moriarty da giovane, che gli era valsa, mi pare, la cattedra, no? Era su questo che gli
Sì,
era valsa la cattedra.
lì non mi ricordo cosa, però ammetto.
In una minor, vediamo un po' se c'è il testo. In una minor university, diceva. Aspetta, da qualche parte. Eccolo qua. Questo è il testo di Final Problem. Eccellente educazione, natura, Phenomenal Mathematical Faculty. A 21 anni, che per i matematici è normalissimo, ha scritto questo trattato che era diventato trendy, era diventato virale all'epoca. E quindi ha vinto una cattedra in matematica. E anche questo non è strano, eh? Cioè, i matematici, da questo punto di vista, riconoscono il genere nei matematici. Effettivamente si può avere una cattedra anche da giovani, e una grande brillante di fronte a lui. Però appunto poi lui era intrinsecamente malvagio, e quindi giustamente, ma poi voglio dire, ecco, era un po' pazzo, perché poi i matematici normali, non, con tutto
Non si
rispetto,
dedicano al crimine.
allora no, dunque, se si dedicasse al crimine sarebbe già un passo avanti rispetto a altre cose a cui si dedicano. Però appunto, scherzi a parte, ecco, la descrizione che lui fa di un matematico geniale, brillante, eccetera, eccetera, ma a cui piace dedicarsi al crimine, è assolutamente realistica. Cioè, non è, potrebbe essere un fisico, intendiamoci, però non è una cosa completamente insensata. Però appunto, su questo teorema binomiale non ci si capisce che cosa ci si può costruire intorno. C'è questo articolo di Gould che cerca di spiegare cosa potesse essere così eclatante, appunto, da valergli la cattedra universitaria. Però quello che ha più stimolato la fantasia di tante persone è questo qua, la dinamica dell'asteroide, che questa è una frame presa da, qui scritto sotto, da Game of Shadows, quello con Jude Law
Robert Downey Jr.
esatto, Robert Downey Jr. E appunto lui scrisse questo trattato, e poi fu praticamente, questo trattato non lo comprese nessuno, e poi lui fu cacciato da tutte le università dell'impero. Non so se c'è il testo anche di questo, da qualche parte l'avevo messo. Boh. E questo è ancora più misterioso. Cioè, tu, ma che cosa può essere stato che lui può aver scritto in questo testo, che nessuno lo comprende? Ma questo ca capita, cioè, tu scrivi una cosa di matematica che effettivamente più che nessuno la comprende, alcuni teoremi sono diventati talmente complicati che la dimostrazione spesso richiede tipo 20 matematici per 10 anni, per verificare che effettivamente la dimostrazione regga, eccetera, eccetera. Nessuno lo comprende, però ti cacciano. Cioè, sei ostracizzato, e allora uno può anche lì può pensare che lui si dedica al crimine molto di più a seguito di questo asteroide.
Perché ha perso il lavoro e quindi bisogna pagare il mutuo,
Bisogna pagare il mutuo
giustamente.
come Boris, cioè, voglio dire, sempre là. Però c'è chi ha scritto una prima soluzione di questo, ne parlavamo un po' nel fuori onda, no? Ed è il buon vecchio e anche defunto, pure lui purtroppo, Asimov, nei racconti dei Vedovi Neri. Anche questi sono, immagino l'abbiate letti tutte e due, anche tutti quelli che sono a casa, se no recuperateli, perché sono piccoli gioiellini anche questi, sono di mistero, no? Non... Tu l'hai letti, Omar, immagino.
Sì. Sì. No, tra l'altro l'Asimov, diciamo, giallista, passatemi il termine brutto ma efficace, secondo me è veramente notevole.
Sì, perché poi lo scrive proprio il mistero, come i raccontini di Doyle, no? Certo, lì è più costruito, loro lì sono sempre a tavola, eccetera, eccetera, però effettivamente, eccolo qua, 9 pagine di racconto e mistero, una pagina di soluzione, tra l'altro risolta sempre dalla, in questo caso dal maggiordomo, che non è l'assassino, ma
in questo caso
il risolutore. E in una di queste ipotesi, lui in realtà, perché lui faceva parte di uno di questi club di Sherlock Holmes, per essere ammesso devi scrivere una tesi, nel caso di Asimov l'ha detto, vabbè, tu puoi anche non scriverla perché non sei abbastanza esperto, te l'abboniamo. Però lui scrive questa teoria, appunto, secondo cui in realtà Moriarty, studiando un asteroide, perché anche là è un gioco, ma che cosa si può imparare dalla dinamica di un asteroide, cioè anche non degli asteroidi, non della fascia degli asteroidi, ma di un asteroide. E quindi secondo Asimov, il Moriarty, scrivendo della dinamica di questo asteroide, aveva capito che c'era un pianeta tra Marte e Giove, come era ipotizzato anche all'epoca, e che l'analogo di un Moriarty su quel pianeta avesse distrutto fisicamente il pianeta. Questa era la soluzione che lui dava negli anni 60, che tutto sommato potrebbe avergli valso anche lo stracismo della comunità dei matematici, però forse non regge più di tanto. Che dite voi?
Ah, io sono ignorante come una capra su queste cose. Come dice Sherlock Holmes all'inizio, a me non interessa se la Terra gira intorno al Sole o alla Terra.
Sospendiamo un attimo questo e andiamo a pescare quello della Terra. Se anche voi, se avete... c'è Luigi che fa un acronimo su matematica. Allora, intanto che poi daremo un'altra possibile soluzione sull'asteroide e andiamo a pescare il punto che tra l'altro stava anche in quello di Cumberbatch, no? Che non sapeva.
Sì, perché è uno studio rosso, che praticamente Watson appunto è un reduce della guerra, sta lì, si annoia, e quindi anche un po' stalker e psicopatico, e decide di fare una lista delle cose che il suo coinquilino sa, delle abitudini del suo coinquilino, e tutta di questa una serie di cose, praticamente, che uno dice, secondo me sei un po' stalker, però va bene. E quindi finiscono in questa discussione su cosa Holmes sa e cosa Holmes non sa, e Holmes dichiara praticamente di voler tenere il cervello libero da tutto quello che non gli serve per risolvere i casi, quindi per essere un investigatore, tra cui praticamente delle conoscenze astronomiche. Cosa che poi in realtà non è vera, perché perché Conan Doyle non prendeva appunti. Comunque successivamente in realtà Holmes anzi dichiara, se non sbaglio, anche di aver capito delle cose di questo fantomatico saggio di Moriarty, quindi proprio completamente ignorante il campo astronomico non era.
Cioè lui diceva di non sapere che la Terra, appunto, che il Sole, cioè la Terra già si torna al Sole, infatti questa è la lista, mi spiace che è un po' piccola, ma... appunto, letteratura 0, filosofia 0, astronomia 0, politica un po', in realtà non, botanica diventa, perché appunto tutti i veleni lo sa, geologia pratica ma limitata, e sa tutti anche questo, no? Tutti i suoli dove lui ha camminato, questo viene da questa regione, è spassoso, perché appunto è un tipo di investigazione, adesso tra l'altro... magari non reggerebbe, però nell'Ottocento, in cui il mondo poteva essere anche un po' più ridotto, perché poi le interazioni che c'erano non era quello che ti ammazza per strada, insomma, era un tipo di interazione un po' anche alla Tenente Colombo, se vuoi, in cui una specie di pseudo elite che interagisce a un certo livello. Anche Mycroft, tra l'altro, interessantissima.
Stupendo.
Vabbè, stupendo, perché tu sei innamorata di Mark Gatiss, ma quello non
c'è. No, Mycroft è sempre stato un personaggio su, guarda che una volta l'ha fatto anche Christopher Lee, Mycroft.
Ho capito. Ciao, vabbè. Daniele.
Nella vita privata di Sherlock Holmes, che è quello praticamente che Gatiss adora, ma cioè, oddio, vabbè, non ho mai capito perché, perché secondo me è un buon film, ma ce ne sono di meglio. Christopher Lee fa Mycroft, che è poi l'esatto opposto fisicamente di Mycroft, perché Mycroft viene descritto come patologicamente obeso da, da Holmes. E quindi, vabbè, però c'era Christopher Lee, evidentemente, hanno detto, vabbè, prendiamo lui, è bravo.
Sì, tra l'altro lì mi colpì molto, non so se era in quel film, lui disse, viviamo nella stessa città ma non nello stesso mondo, perché appunto Mycroft sì. In realtà era il fratello furbo, anche se poi quello è un altro film, il fratello furbo di Sherlock Holmes, perché appunto lui era quello che stava, un po' come era in quello di Cumberbatch, stava nel governo e aveva una posizione elevatissima nel governo e tirava le fila appunto dell'impero britannico, perché al tempo era l'impero britannico. Quindi è molto interessante come appunto Londra poi effettivamente era stratificata in vari contesti e poi lui interagiva brevemente con quello che poi era il mondo della politica e dell'elite. Però appunto questa discrepanza sull'astronomia è curiosa, perché dopo nel Greek Interpreter, e qui bisogna fare la battuta, com'è questo interprete e non è Flora ma è Grego.
Tra l'altro Marco, ricordiamo che ieri si è spenta Fiorenza, tra l'altro.
Esatto. Attento fascio, mio padre ci ha provato a menarmi, ancora sta a piangere dalle botte che ha preso. Poverino. E infatti c'è un bellissimo messaggio di Verdone che insomma la ricorda, perché poi lei ha continuato a fare tante cose, non solo film, no? Tu...
Beh, lei praticamente, a parte che ha fatto almeno... che io ricordo un paio di altre interpretazioni di altri due film di Verdone, ma poi dopo lei sostanzialmente si è data sostanzialmente come art director in una nota, adesso non mi ricordo più quale, comunque in una grossa agenzia di pubblicità praticamente.
Esatto, sì, quindi ha fatto un sacco di lavori e vabbè, anche lei purtroppo...
Isabella De Bernardi, sì, tanto giovane, perché sommato si è spenta molto giovane.
Eh sì, credo che avesse intorno a poco più di 50 anni.
50 anni, sì. 62.
Quindi siamo là. E vabbè. Dopodiché appunto, dal non sapere che la Terra gira attorno al Sole, in realtà in un altro racconto, a parte che appunto, come dicevi tu, Verusca, in Five Orange Peep, Holmes prende in giro Watson dicendo tu avevi fatto sta lista... E in realtà non è così esatta, appunto. No. Però la cosa di tenere il cervello sgombro è interessante, no?
Sì, anche perché secondo me alla fine ci aveva ragione, perché mi rendo conto che veramente ho il cervello intasato di boiate e poi non mi ricordo le cose.
Sì, ma questo, tutti quelli di Star Trek, Guerre Stellari, tutti i dettagli, se fossimo studiati 100 anni fa almeno avremmo saputo Dante e altre cose, invece solo boiate. E però si mettono a discutere del cambiamento, Holmes e Watson, del cambiamento dell'eccentricità dell'eclittica. Dove sta? Forse è questo?
A parte no,
qui,
sono...
questo qui, Bruce Partington dice un pianeta potrebbe uscire dall'orbita, perché appunto che Mycroft o Holmes potesse cambiare le sue abitudini è paragonabile all'uscita di un pianeta dall'orbita, o di una luna, sempre se vogliamo restare in contesto. Ecco qua, dice Daniele che è l'art director di Young e Rubicam. E appunto si mette a discutere il cambiamento dell'eclittica, che è una cosa complicatissima, cioè è essenzialmente legata alla precessione degli equinozi ed è l'angolo tra il piano dell'eclittica e l'asse di rotazione terrestre, che cambia lentamente. Appunto adesso noi siamo a 23-4 gradi e in 20.000 anni cambia di frazione di grado, vedete, passa da 23,4 a 24,2 su scale temporali molto più alte. Qui stiamo parlando di, tra l'altro non so perché i grafici da Wikipedia, sempre questi presi dal 1850, quindi quasi che si fossero voluti rifasare proprio al periodo di Conan Doyle. E vedete, c'ha questi battimenti, queste oscillazioni ad alta e bassa frequenza, che però lo portano a variare poco, ma lo portano a variare, ma su scala ancora più alta, anche se, vedete, queste sono le oscillazioni, si legano anche appunto al cambiamento di obliquità e centricità, che sono legate alle glaciazioni. E comunque il motivo per cui la precessione degli equinozi e l'obliquità cambia è legato al fatto che la Terra non è sferica, ma insomma è un argomento estremamente complicato e che anche a fisica e a matematica insomma richiede tutta una serie di conti, se uno lo vuol far bene, che non sono assolutamente banali, perché sono i corpi rigidi che ruotano, poi il problema multicorpi, no? Questo si riallaccia anche alla discussione che c'era su Telegram del racconto di l'XU, come si chiama quello, il problema dei tre corpi. Che io ancora non ho letto, non so se voi avete avuto il piacere di, ne parlo molto bene, no? Manca, so che invece chi ci ascolta l'ha letto e ne parla bene, eccolo qua. Non del problema dei tre corpi, ma questa è la precessione degli equinozi, cioè il fatto che appunto il piano orbitale, il piano di rotazione o l'asse di rotazione non è costante, ruota, infatti la stella polare non è sempre la stella polare che poi appunto al polo, e ha Xicin, giusto? E quindi c'è, oltre alla rotazione classica diurna, c'è questa precessione e nutazione che è tipica delle trottole, cioè non c'è nulla di più complicato della trottola, però i motivi lo leggo, sono abbastanza complicati. E Luca dice che appunto che Taddeo l'ha apprezzato, sì, infatti si discuterà tra questa e la quinta stagione, che però mancano purtroppo a me entrambi e dovrò ovviare. I racconti brevi non erano male. E questo però ci porta alla questione del sistema solare e dei tre corpi, che è un sistema caotico, cioè non, vediamo un po' se riesco, eccolo qua. Il sistema solare su grande scala si comporta né più né meno come le previsioni del tempo, cioè su qualche milione di anni non si può prevedere il comportamento del sistema solare, anzi, scusate, torniamo indietro, voglio far vedere quest'altra slide. Qui vedete la distanza, è molto complicato innanzitutto prevedere il comportamento dei corpi del sistema solare, perché appunto è un sistema a molti corpi, devi risolvere l'equazione differenziale, però se fai un errore nel calcolo, un'approssimazione, questa si propaga. E una delle caratteristiche dei sistemi caotici è che se ti sposti del solito battere della farfalla di poco, adesso il risultato, se fai le previsioni del tempo a 2 settimane, se fai il sistema solare a milioni di anni, è completamente differente. Però in questo grafico c'è la distanza in unità astronomiche, quindi la Terra sta a 1 dal Sole, qui c'è il Sole, qui ci sono Mercurio e Venere, poi la Terra con la Luna, Marte, poi gli asteroidi di cui torneremo tra pochissimo con Moriarty, Giove, Urano, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Tra l'altro questi si riallacciano alle varie Sailor di cui parlava Marco Taddia, e dice Polez che la Luna si sta allontanando, anche questo complica le cose, però questo è il tempo su quest'altro asse, cioè adesso noi siamo adesso a 4 miliardi e 6 dalla nascita del Sole, siamo qui messi qua con Plutone che sta nono pianeta nella Kuiper Belt, però vedete che nel tempo Giove era molto più vicino alla Terra, cioè era quasi vicino quanto Marte, che infatti non è stato un super Moriarty come diceva Asimov a distruggere Plutone pianeta, infatti questa mo la lasciamo qua finché chiudiamo la live, non è stato Moriarty a distruggere il pianeta che non è mai esistito, il pianeta non si è mai formato perché le perturbazioni gravitazionali di Giove, anche Saturno, ma soprattutto Giove, hanno fatto sì che non si riuscisse mai a coalescere. Ci sono solo grossi asteroidi, Cerere, quello scoperto da Piazzi, Vesta, di cui c'è Marundov Vesta, uno dei primi racconti di Asimov, e così via. Quindi non è stato Moriarty a distruggere gli asteroidi, però Giove è vero che non ha fatto formare questo pianeta, però ha ripulito tutta la zona interna del sistema solare da tutti gli asteroidi che altrimenti probabilmente non avrebbero consentito alla vita sulla Terra di formarsi, anche grazie alla Luna. Comunque un sistema estremamente complicato, ma un sistema caotico. Ora, i sistemi caotici vengono introdotti, eccolo qua, scusate, questo era il Greek Interpreter, in cui parlavano dei cambiamenti del cambiamento dell'obliquità dell'eclittica, e quindi tu la sera che fai, vedi Netflix, no, parliamo del cambiamento dell'eclittica. E poi qui stanno giustamente citando Spazio 1999, che è ovviamente una grandissima serie. E questo ci riporta, c'è anche un articolo su Archive che ha una teoria molto simile a quella che avanzo io, cioè qual è il ruolo di Moriarty e della nemica dell'asteroide. La teoria caotica nasce già con Henri Poincaré nell'Ottocento, Quindi già c'era la teoria del caos, e a parte che Moriarty e caos come termine ben si addice all'applicazione, cioè di un genio del male che vuole portare il caos nell'impero britannico. Però la teoria del caos è semplicemente il termine caos è che date situazioni molto simili, molto vicine, quelle si allontanano in maniera sì esponenziale, cioè allontanano lontanissime. Quindi se io ho una microscopica variazione di area dovuta al battito della farfalla oggi, le previsioni del tempo tra qualche settimana sono completamente differenti. E quindi l'ipotesi è che sta anche in questo articolo qua, è che in realtà Moriarty, nello studiare la dinamica di questo famigerato asteroide, avesse capito che il sistema solare era caotico e che non era assolutamente deterministico. Anzi, poteva anche, oltre a promulgare la teoria del caos, poteva promulgare il crollo, in altra maniera, del meccanicismo vittoriano. Cioè, se vi ricordate, appunto, tu Verusca citavi proprio il passaggio tra il XIX e il XX secolo, in cui si pensava di aver capito tutto, si pensava che tutti i gas, tutto era descritto come microscopiche particelle e corpuscoli che si urtavano, e tornava bene con la mentalità appunto di un impero britannico in cui è tutto sotto controllo, tutto deterministico e così via. Passano 20 anni e boom, debotto, arriva Gödel che ti dimostra l'indecidibilità della matematica, e quindi anche la matematica, che è appunto sacra, in realtà ha delle affermazioni che non sono decidibili, e poi arriva la meccanica quantistica che fa il resto dei danni sul resto. E quindi se Moriarty, immaginate se Moriarty in questo articolo, in questo trattato della dinamica dell'asteroide, avesse ipotizzato che il sistema solare era caotico, e quindi applicato le teorie di Poincaré, ma un caso come il sistema solare, che l'orologiaio non esisteva, che tutto era legato al caos e alla casualità, allora è chiaro che magari l'establishment ti manda via calci nel sedere, e che poi tu dici: sapete che c'è? Adesso metto in pratica questa cosa e vi distruggo, e poi si mette a combattere.
Ecco. Ta-da.
E poi chi lo sa. Infatti Alessandro dice la teoria della risonanza scaricando la pioggia di meteoriti. Sì, ma soprattutto ha pulito la parte interna del sistema solare. Ciao Claudia. Sì, vabbè, la relatività di geometria non euclidea è infatti ancora a complicare la cosa. La vita, boh, non sappiamo se si trovasse imbarato nello spazio, ma comunque vedremo tra non moltissimo. Ma il nostro sistema solare è un sistema estremamente, estremamente peculiare, perché appunto pianeti esterni che ti puliscono gli asteroidi, un sistema binario come Terra-Luna, con la Luna che ti fa le maree, ti fa... L'abbiamo detto tante volte, anche su Scientifica. Non so voi se pensate che sono le lucubrazioni di vari pazzi, perché appunto non solo le nostre, c'è anche quest'altro tizio qui che scrive cose molto simili. Sta su Archive, Questo è l'archivio di tutti i preprint degli articoli, e appunto anche qui lui propone un explanation del titolo della dinamica di un asteroide, e anche qui si ipotizza la teoria del caos, che tra l'altro non era così famosa neanche quando Asimov scrisse il suo raccontino, che era anni 50-60, immagino.
Sì, più o meno.
Sì.
Credo di avercelo da qualche parte, ma non so dove l'ho messo, come al solito, storia della mia vita.
Fece anche quello su Tolkien, perché mi rubò, no, non lui, per carità, il premio Hugo alla più grande saga di fantasy o fantascienza, se ti ricordi. Tolkien era già morto, quindi parliamo oltre il 73, e la assegnarono alla fondazione, che per quanto può essere bella, è lungi dal grado di complessità della saga del Signore degli Anelli, insomma, quindi...
Sì, però la fantasy è sempre stata considerata una roba per sfigati rispetto alla fantascienza,
dalla fantascienza, che voglio dire,
però è vero, cioè, è sempre stata considerata, c'è stato, se ti ricordi, è considerata appunto una roba da donne, quindi automaticamente da sfigati, per cui è chiaro che comunque il premio lo dai alla fantascienza, che adesso cosa da donnicciole, poi l'anno dopo magari lo devi dare tipo a Poldark, a qualche drammone sentimentale, non so. Signora mia, queste qua, queste gonnelle. Invece stavo vedendo, mi ricordavo bene, che Christopher Lee ha fatto sia Mycroft, ma anche ha fatto Sherlock Holmes, quindi ha fatto tutti e due i fratelli, in questa produzione veramente imbarazzante che ammetto di aver visto, che è praticamente tutto Sherlock Holmes and the Leading Lady della Silvio Berlusconi Production. Cioè una... Esatto, Silvio Berlusconi Production del 1991, quindi neanche particolarmente, come dire, antica.
Non c'ero.
Non c'eri.
Se no ti potevi pure fare una particella.
Beh, potevi parlare con Christopher Lee, ovviamente.
Christopher Lee, tra l'altro, ricordalo perché lo sai sicuramente, che ha avuto una vita pazzesca, tra l'altro.
Sì, sì, lui ha fatto tipo il partigiano, il cantante heavy metal.
Forze speciali in Seconda Guerra Mondiale. Non...
Sì, ha fatto una serie di cose pazzesche, Christopher Lee. Cioè, veramente una forza della natura.
Narra la leggenda, non so se tu forse lo sai, Omar, che praticamente quando lui faceva Saruman nella trasposizione del Signore degli Anelli disse: guarda, quando ti mettono un coltello addosso succede questo, questo e quest'altro, perché a me l'hanno fatto nella Seconda Guerra Mondiale.
Ma non lo sapevo questo.
Le forze speciali si era beccato anche un coltello tra le costole, tra i fianchi, quindi sai esattamente come si comporta. Puntate heavy metal, c'aveva il suo gruppo heavy metal.
Sì, era più tipo la guest star.
Allora, nei Manowar faceva la guest star, però mi pare che lui ci avesse un gruppo, comunque suonasse con un altro gruppo che non era i Manowar.
Che poi non è heavy metal, era epic metal, se non sbaglio. Una di queste
suonava anche nei Rhapsody. Sì. Infatti, suonava anche con i Rhapsody, se non sbaglio. Perché...
Una serie di cose su cui, però, ammetto, sono molto ignorante, insomma. Però se volete recuperare questi splendidi capolavori, no, è veramente imbarazzante quello, cioè mi duole dirlo, ma è veramente imbarazzante quello dove fa Sherlock Holmes nello splendido film della Silvio Berlusconi Production. Cioè,
ma era ambientato a Milano 2, non so, mi viene in mente...
Tristemente no, era ambientato in Africa, una cosa tipo Sherlock Holmes in Africa, una roba ma fuori dalla grazia di Dio, guarda, però esiste. Sappi che sei corresponsabile,
Omar, è tuo compito recuperarlo dagli archivi.
Esatto.
L'arca dell'Alleanza.
Esatto.
No, l'hanno messo nell'arca dell'Alleanza, sperando che bruciasse.
Negli scantinati di Cologno mi butterò a cercare.
Se arrivi con un tatuaggio sulla mano, sappiamo che succede.
Beh, anche perché poi, cioè, uno scherza, però effettivamente. Cioè, la produzione di Canale 5, insomma, origine, ormai quanti anni saranno? Saranno una quarantina d'anni che va avanti. Sì. E la Rai è cominciato nel dopoguerra, quindi c'è forse un fattore 2 nella quantità di produzione, non è più una quantità trascurabile. Cioè, mentre prima negli anni 80 era 10 anni contro 60, adesso è 40 contro 80. Quindi appunto gli archivi non sono di dimensioni comparabili.
Sì, e tra l'altro adesso sono tutti in digitale, fra parentesi.
Avete digitalizzato tutto pure voi? Sì.
Come quindi fatto... si trova sto film, è stato digitalizzato.
Anche perché poi l'idea finale era renderla poi tutta disponibile nella famosa, quella che adesso è diventata piattaforma che si è fusa, no? Mediaset Play Infinity praticamente. L'idea era poi renderla tutta disponibile sostanzialmente. Però è già circa, che io sappia, almeno una decina d'anni che ormai è tutto in digitale.
E quindi faremo lo speciale con lo Sherlock Holmes, con Christopher Lee, insomma, nella parte di Sherlock. Sono responsabile.
Volevo citare, prima di chiudere, quest'altro Sherlock Holmes che ho fatto con i pupazzi in giapponese, che è introvabile. Però io l'ho visto qualche puntata e è fatto molto molto bene, cioè effettivamente questo è Sherlock Holmes, questo se non sbaglio è Watson e questo onestamente non mi ricordo. Però l'NHK...
Sarà Moriarty? Andando per esclusione?
Però questo qui che sembra più Moriarty in realtà è Sherlock Holmes, questo ne sono certo.
Chiaro.
Ecco qua, questi sono... Ecco, allora, questo sarà Watson e quest'altro... credo che questo sarà Irene Adler probabilmente.
Come al solito?
Messa pure là.
La signora Hudson dovrebbe essere quella sopra Watson.
Ah, sì.
Scusa, ma Marco, il fatto del naso cos'è? È un trademark dello studio o li hanno resi così?
C'è un naso aquilino, ecco, sì. Questi sono i puppeteers. Mm. E dice giustamente Corrado che per par condicio di Istari, di Wizard, del Signore degli Anelli, anche Ian McKellen ha recitato come Sherlock Holmes. Un bel film, tra l'altro, quello. Nostalgico, ma rende bene l'idea. Ecco, non si trova, questo si trova solo, forse, neanche lì, su Amazon in giapponese, però qualche corto, qualche documentario c'è, cioè, su YouTube. Dovete cercarlo però in giapponese, quindi questo qui è un link da cui partire e poi fare copia e incolla per i vari caratteri. Ecco qua, questo è il Jeremy Brett, è classico.
Nostro eroe. Ma quello di Ian McKellen, tra l'altro, è tratto da un romanzo che si chiama Un impercettibile trucco della mente, che non è andato tantissimo, per cui non è facile da recuperare. E devo dire che anche, cioè, che il romanzo è molto più malinconico, ma è veramente scritto bene, un piccolo gioiellino. Quindi, se vi capita di recuperarlo, è uno dei pochi apocrifi che uno dice, ok, tu sei stato bravo, hai saputo che cosa fare.
Esatto, perché poi comunque appunto l'apocrifo poi è interessante. Se riesci a recuperare appunto lo scritto dell'autore o a riempire i fill in the blanks è meglio, però uno non è che deve disdegnare gli apocrifi se sono fatti non per pagare il mutuo. Io ho visto solo il film purtroppo, però effettivamente è molto nostalgico, quindi...
Sì, è molto melanconico, ma devo dire che appunto di apocrifi alla fine io ne ho letti veramente una quantità industriale, anche perché ho cominciato a leggerli, sì, tipo i primi anni 90, ma credo sì, primi anni 90, quindi dopo un po' fai veramente. E ci sono delle cose veramente scritte, altro che il mutuo, ma neanche, tipo devi pagare la bolletta. E tipo anarchici e siluri, Sherlock Holmes contro Marx, tutta una serie di cose che dici: perché, signore, cioè, mi stai sottoponendo a questo castigo? Però un impercettibile trucco della mente, la soluzione 7% e uno studio in verde, secondo me, vanno recuperati
Sì,
comunque
sì,
perché
sì.
sono scritti bene. Poi ce n'è uno veramente raccapricciante, anche lì, di Preston e Child, quelli dell'agente Pendergast. Che io non sapevo si fossero cimentati in questa cosa, e hanno scritto praticamente all'interno di uno dei loro libri fotocopia sull'agente Pendergast. A un certo punto, anche lì dal nulla, appunto, famuli scopà così de botto, e un apocrifo sherlockiano, così, boh. E tu dici, e anche lì è veramente una delle cose più brutte che io abbia mai letto in
Beh,
tutta la mia vita.
perché si capisce, perché essendo liberi da copyright, essendo liberi da copyright e potendoti tu lascia il gatto, potendoti tu agganciare a un mondo preesistente, è chiaro che è molto più facile inserirsi in quel contesto. Se
Bella
Claudia gli
quella.
dice che è strano che Berlusconi non abbia prodotto Sherlock Holmes contro Marx.
Perché veramente, guarda, è veramente cioè, è orrendo, è quasi più orrendo del film. È dire qualcosa, eh. Robert
Comunque.
Downey Jr., io credo che sia un'occasione sprecata. Nel senso che, allora, Jude Law è secondo me uno dei miei, appunto, qual è il vostro Watson? Secondo me Jude Law è uno dei migliori Watson che ci sono stati, perché comunque hanno ripreso, tra l'altro, alcune delle caratteristiche di Watson che di solito mettevano sotto il tappetino, tipo il fatto che comunque a Watson gli piacciono le donne, il fatto che Watson gioca d'azzardo, è vero? Cioè è canon che Watson a un certo punto dice: mi gioco metà della mia pensione di reduce di guerra ai cavalli. E il fatto che per questa cosa sia sempre stata sì, no, ma in realtà non è vero, è tanto un bravo ragazzo, no, cioè, quindi quello di Jude Law riprende comunque questi elementi, diciamo, appunto devianti di Watson, che spiega anche poi perché altrimenti uno che in teoria viene sempre rappresentato come il classico inglese impettito, io non, e poi praticamente si dedichi a inseguire un pazzo che va in giro a studiare praticamente i vari tipi di suolo di Londra. Comunque è chiaro che Watson deve avere al suo interno un elemento in qualche modo che lo porti a cercare queste cose, e quello di Jude Law lo rappresenta pienamente. Però Robert Downey Jr. con Sherlock Holmes non c'entra niente, potete scriverlo sulla mia lapide, è uno degli Holmes più sbagliati nella storia. Ed è un peccato perché tu dici: no, avevate azzeccato Watson e mi avete sbagliato Holmes, vabbè.
Vabbè, però, adesso siamo già 1 ora e un quarto, però ti avevamo promesso 5 minuti su Moffat.
Devo morire. basta, neanche 5 secondi, deve morire, ma ho fatto il male.
C'è da dire che effettivamente ha tirato un po' troppo sopra le righe l'ultima stagione di Sherlock Holmes.
Questa beh, oddio, pure la penultima, eh? Cioè, allora, ha iniziato a rotolare a valle con una Scandal in Belgravia, perché, per carità, Scandal in Belgravia, la prima volta che lo vedi è una puntata molto, comunque, molto avvincente, c'è cioè un gran ritmo, però alla fine siamo sempre lì, Irene Adler non faceva la prostituta, Irene Adler faceva la cantante lirica, Irene Adler non era praticamente la minion di Moriarty. E lì tu dici già, come al solito, sei entrato nel novero di quelli che hanno fatto con Irene Adler qualcosa che non mi sarei aspettata da qualcuno che ha fatto una stagione filologica come era quella precedente. Sì,
perché è ricchissima di citazioni, di elementi di altre storie, micro storie messe in tre fotogrammi. Sì, quello effettivamente. Però è chiaro che lì è, non che voglia difendere Moffat, insomma, ci sono.
Te vengo a cercare.
Il montaggio di quella puntata, comunque, voglio dire, tanto di cappello a chi ha montato quella scena, perché veramente tra intorto e il montatore, sempre se dobbiamo citare Boris, è fatto magistralmente. Però esatto, cioè il fatto di poi fare Moriarty l'arcinemico che sta ovunque, idem Adler, è chiaro che è qualcosa che il pubblico attuale vuole, cioè se poi non glielo dai, insomma.
Ma la prima stagione non aveva dato al pubblico una serie di cose e il pubblico praticamente gli era stato dietro, quindi voglio dire, lì secondo me è stato il suo momento di delirio, di onnipotenza e di, vabbè, passatemelo, sessualità da ragazzino di 14 anni, perché non si è mai palesemente voluto, e quindi praticamente ci hai dovuto mettere la donna nuda, come ci hai dovuto mettere poi nell'imbarazzante la sposa cadavere, lì, io nonna, e le monache guerriere, sadomaso, Dio quello che erano, insomma, perché anche quello speciale oltre l'imbarazzo, quello con la sposa cadavere, quello ambientato nell'Ottocento.
Ah, sì. Però lì è interessante perché appunto la simmetria, poi non capisci più qual è la storia vera, cioè anche cioè, alcune trovate sono interessanti, cioè non bisogna dargli atto che lui, anche perché poi è co-scritto da Mark Gatiss, che insomma lui sa scrivere.
No? Cioè, sì, ma infatti io non capisco perché Mark Gatiss si ostini, io spero sempre che sia il mutuo, perché comunque Mark Gatiss è uno che sa scrivere veramente bene e... però su ste cose si perde, tra l'altro il suo Mycroft comunque in quello speciale imbarazzantissimo alla fine ha dei momenti di umanità proprio anche a livello di recitazione che sono incredibili, però si perdono praticamente in una porcata immane, si può dire porcata immane? È una porcata immane.
Sì, tutto sommato. Parlano anche giustamente di Elementary, che anche questo con Lucy Liu che faceva Watson, l'attore che fa Sherlock Holmes, non mi ricordo, che non era male, l'hanno tirato un po' troppo per le lunghe, ma anche lì, ecco, appunto anche la Moriarty tirato per i capelli, donna, giusto, però quello figo, Irene Adler, che forse era proprio Moriarty, non mi ricordo, insomma,
Irene Adler è Moriarty ed è Natalie Dormer,
sì, una di quelle dei Game of Thrones, peraltro,
sì. E anche della saga della
Hunger Games,
sì,
ha fatto una serie di cose lei, ma anche una brava attrice, però lui è Johnny Lee Miller, quello che fa Holmes,
ma lui è bravo,
quello che tra l'altro ha fatto il Frankenstein con Benedict Cumberbatch, facendo quella cosa che un giorno uno era Frankenstein, la creatura, un giorno uno era il dottore. No, è stato un esperimento interessante, devo dire, con tutto che poi alla fine Cumberbatch era più convincente come Frankenstein e Johnny Lee Miller comunque era molto più convincente come creatura, perché gli dava una rabbia che Cumberbatch con tutti i suoi modi un po' così, nonna è critico teatrale.
Beh, no, guarda, è un'ora e 20, dobbiamo chiudere.
Comunque appunto fondamentalmente la rabbia che riusciva a instillare nella creatura Johnny Lee Miller, Cumberbatch è troppo formale per tirarla fuori, insomma.
Ah, lui fa il drago bene, però fa
Smog. Sì, quello.
Flora dice di stare lontana dagli ricordi di Baker Street. Tiara dice di stare lontana da Elementary. Condivisa da Marco Dadia. Secondo me la prima stagione di Elementary è vedibile, non c'è nulla di... Tra l'altro Holmes lì è veramente drogato, è oscuro, si deve recuperare. No, insomma, poi la tirano come tutte le cose americane per le lunghe, però...
No, no, ma Miller è un bravissimo attore, è che secondo me quello Sherlock Holmes è un abominio, però insomma quello poi è un altro dei... un problema. Poi ripeto, io vengo da Jeremy Brett.
Jeremy Brett, esatto, tu sei innamorata di questo qua, quindi è chiaro.
Vabbè, quello... Quando c'è la scena dove lui salta sul divanetto, secondo me, cioè, lì c'è tutto Sherlock Holmes, fine della storia, andiamo avanti.
Sì, basta. Tutta la pistola. Comunque, voglio dire, poi se uno se lo legge bene, il fatto che anche l'Holmes, dicono, andò le sparasse come un deficiente dentro casa, sanno che la roba nei calzini, nelle pantofole, cioè quello in realtà che paradossalmente sembrerebbero più esagerazioni cinematografiche, in realtà poi stanno messe lì nel testo, sono canon, come dicevano... Ex marito della Jolie, dice Flora, che probabilmente conosce entrambi, conoscendo. Ragazzi, siamo un'ora e 22, Omar. Che dici?
No, sono rimasto scioccato dello Sherlock Holmes prodotto.
Domani devi andare a recuperare.
T'ho tirato sta palla curva, t'ho tirato.
Lunedì sarà mia cura.
Mi raccomando, lo vogliamo. E, comunque in teoria adesso dovrebbe arrivare il terzo, almeno narra la leggenda che dovrebbe arrivare il terzo con Jude Law e Robert Downey Jr.
Quelli Verusca come gli è... Come ti sono sembrati tutto sommato? Cioè,
ma allora ripeto, secondo me Jude Law grande Watson, cioè un Watson molto molto canonico, e anche per assurdo Mary Morstan, anche se c'è stata un po' cacciata dentro a forza. Robert Downey Jr. io proprio non ce lo vedo a fare Holmes, nel senso, appunto, hanno tirato fuori troppo l'elemento drogato eccetera, e l'elemento genio è rimasto un po' in sordina, soprattutto nel primo film. E poi c'è questo problema di Irene Adler, che secondo me però lì l'hanno capito, perché all'inizio del secondo film l'ammazzano, fanno vabbè ci siamo sbagliati, fate finta di niente, e ci mettono un'altra tipa che effettivamente è Irene Adler, nel senso che è una che sta con loro perché deve fare la sua cosa, che non spoileriamo, e poi una volta che l'hanno aiutata a fare sta cosa fa vabbè ciao, chi si è visto si è visto. Cioè in generale io li trovo carini, secondo me dovevano metterci un altro a Forms, però queste sono poi opinioni personali.
A me non è dispiaciuto, ma sono anche gusti. Qui stanno parlando tutti di numeri di telefono. Però, insomma, resta il fatto che è uno dei più trasposti in chiave anche teatrale, cinematografica,
sì.
E come dici tu, giustamente, il primo fandom della storia, forse. Ecco, forse prima ci stanno giusto i matti della caduta, dell'impero romano, però non è fiction, di Gibbon, che è il libro storico, l'Eneide. Ragazzi, per chiudere direi, ovviamente, i soliti richiami, Fantascientificast... il sito di Omar, nel senso che lo cura lui, ma insomma ci stiamo un po' tutti, che traspone anche in podcast le varie live che facciamo, il canale Telegram dove appunto c'è una piccola ma nutrita community di pazzi che discutono molto amichevolmente, però questa è la parte piacevole dello stare lì. Poi ovviamente le solite boiate di YouTube, like, subscribe, share, subscribe, oppure la campanellina. È tristissimo, però purtroppo l'algoritmo quello vuole, c'è gente che vive studiando gli algoritmi di YouTube. Ringraziamo anche David Casci e tutti gli altri che sono stati qui con noi, e poi soprattutto chi poi ci ha ascoltato offline. La settimana prossima, se tutto va come deve andare, con Flora parleremo di traduzioni e adattamenti delle varie serie di fantascienza che lei ha curato. E quindi ci racconterà un po' di tutte le varie problematiche e delle varie difficoltà. Grazie ancora, buonanotte, buon fine settimana.
Ciao
e alla prossima. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time.
Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.